Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Libretti, virgola, che risate, punto esclamativo. Buongiorno Carla Moreno.
Buongiorno Giuseppe Clericetti.
Per questa nostra terza puntata di Libretti che risate, io inizierei subito da un ascolto. Due parole solamente per introdurcelo?
Ma lasciamo la sorpresa. Allora, lasciamo la sorpresa dell'ascolto. Noi chiediamo ai nostri ascoltatori di dirci chi è l'autore di questa musica.
Siamo a Venezia nel 1655, rivelaci l'arcano.
Beh sì, a questo punto lo dobbiamo dire, non è Georg Friedrich Händel, le parole comunque sono assolutamente identiche.
Ed è il famoso, per intenderci, largo di Händel, lo si chiama così, no?
Vero, il largo,
sì.
E lo stretto. E il famoso Ombra mai fu di questo re persiano, Serse, figlio di Dario, che vabbè amoreggia in maniera bizzarra, ognuno è libero di farlo con chi vuole, come vuole, e lui amoreggia con una pianta, esattamente con un platano, Ombra mai fu di vegetabile, cara ed amabile, soave più.
È un po' surreale questo amore, no?
Beh sì, ci fa ridere subito, cioè questa è proprio un'apertura di sipario dove io immagino il pubblico allora nel Teatro dei Santi Giovanni e Paolo avrà riso,
autore della musica, autore del libretto.
Esatto, il compositore è Francesco Cavalli, l'abbiamo già nominato finendo in conclusione dell'incoronazione di Poppea, a proposito appunto dell'autore del duetto finale. Qui vediamo il miglior allievo, possiamo dire, il miglior allievo della scuola monteverdiana, entrato come corista in San Marco, poi con la muta della voce organista in San Marco, poi allievo nella bottega e poi caposcuola. Francesco Cavalli era nato a Crema. Crema allora era veneziana, quindi chi nasceva a Crema doveva obbligatoriamente andare poi a studiare o a lavorare a Venezia, beati loro.
E Cavalli non si chiamava Cavalli.
Esatto, non si chiamava Cavalli anche lui, e questo era un po' tipico di allora, no? Prendere il nome dell'autorità ecclesiastica che supportava la formazione e gli studi. Quindi lui prende il nome, appunto questo nome di Cavalli, da questo nobile arcivescovo cremasco.
Prima di entrare veramente in merito di questo Serse, parliamo ancora qualche minuto di Francesco Cavalli. Ma che cosa non ha scritto Cavalli, sia per la musica sacra, sia per, soprattutto per le opere, un catalogo infinito.
Esatto, e tra l'altro il suo catalogo c'è rimasto. Cioè, mentre il catalogo monteverdiano si assomma a tre soli titoli, no? L'opera mantovana, l'Orfeo e le due opere veneziane, l'Ulisse e la Poppea, di Cavalli abbiamo probabilmente tutto. Segno che l'opera nei teatri pubblici a pagamento ormai era diventato un business, un lavoro, le opere circolavano.
Continuiamo gli ascolti dal Serse di Cavalli. Di che cosa si tratta? Di che cosa ci parla il libretto?
Il libretto è una storia intricata, eh? Allora precisiamo, non è un'opera buffa, perché l'abbiamo già detto, fino al 1733, noi prendiamo questa data perché abbiamo bisogno di qualche data per fare la storia, ma fino alla serva padrona il buffo e il comico convivono, quindi non c'è questo spartiacque, questa grande divisione: oggi vado a sentirmi un'opera col fazzoletto, cioè piango, oggi vado a sentirmi un'opera per rilassarmi, rido. Nel Serse, che si scrive con la X, però è una X alla veneziana, se veneti, ex se veneti, no, se veneti, e quindi è Serse, e in quest'opera si racconta appunto le vicende intricate che caratterizzano le opere storiche. È la storia di Serse, questi uomini politici, questi re che più che badare al potere cercano l'amore, perché, per cui abbiamo Serse che cerca di corteggiare invano questa fanciulla Romilda, e poi la Romilda andrà a suo fratello mentre lui si accontenterà di un'altra. Questa in soldoni la trama.
Partiamo proprio da una scena del primo atto dove Romilda, già citata Romilda, ha un ruolo centrale, e la donna avrà un ruolo centrale nell'opera buffa, Carla Moreni.
Vero verissimo, vero verissimo. Tra gli argomenti fondamentali, dirimenti, di svolta anche vocale dell'opera buffa, c'è la figura femminile. L'opera seria, siamo nel 600, ha per protagonista il castrato, quindi la voce del virtuoso è quella del castrato nell'opera seria. Nell'opera buffa la voce centrale sarà la voce femminile, e Rossini ne farà grande uso. Voci anche a volte scure, come Primo Rossini ci insegnerà, quindi voci con un certo peso, una certa autorità, quindi non voci cinguettanti. Comunque qui nel Serse noi abbiamo Romilda che osa tacere di fronte alle insistite domande del re. Il re Serse le fa infinite domande e lei tace. Devo dire, questo è un duetto piuttosto buffo.
Che senza rival parlarmi dice, uditemi Romilda, io sono amante, voi regina di Persia, a me di questo scettro legal, di queste che mi fasciano il crine attorte, ben che preziose son più le mie sentite, dirimirate un
Prima Carla Moreni si faceva accenno al fatto che le voci di castrato sono impiegate, stiamo parlando del 6-700, nell'opera seria. Nell'opera buffa invece non vi sono i castrati, ma v'è una bella, importante presenza di voci femminili. Ma perché la voce di castrato non entra nell'opera buffa? Poteva essere invece un bell'argomento che faceva ridere.
Ma no! Poverini, a me farebbero piangere, bambini erano.
Però il travestimento, sì, i ruoli.
Vero. No, assolutamente vero. Diciamo che anche appunto una voce che spaziava nel registro acuto femminile, messa in bocca a dei Marcantoni, perché poi i castrati, essendo castrati, erano veramente degli uomini di una possanza incredibile rispetto alle altezze degli uomini di allora. Però è una questione proprio di tipo, diciamo, di impostazione. L'opera seria non vuole parlare del reale e quindi non vuole come protagonisti nel canto un tipo di vocalità realistica che ci riporti al mondo. Cioè, quando io vado a vedere un'opera seria, devo entrare in un mondo astratto, surreale, appunto, dove gli uomini, ben possenti, cantano però con voci da usignoli. Invece nell'opera buffa fondamentale è il realismo, la concretezza, e i compositori, che erano allora essenzialmente uomini, sapevano che nel mondo reale chi aveva il potere? Gli uomini o le donne?
Oppure bisogna fare come Offenbach, che prende i personaggi della mitologia e li trasforma in uomini e donne di tutti i giorni. C'è qualche cosa del genere nell'opera italiana, nei libretti italiani?
Sì, è vero. Beh, gli dèi, la mitologia c'è tantissimo, soprattutto in questo periodo in cui opera seria e opera buffa convivono. Astutamente i librettisti mettono questa dimensione mitologica, appunto, del mondo degli dèi, sempre nei prologhi. Quindi sono degli a parte, no? Il sipario si apre, siamo in cielo, e poi dopo, dal primo atto, scendiamo in terra. Però sì, è vero, la dimensione classica c'è e rimarrà una costante. Appunto, anche nel libretto di Boito, nel libretto di Falstaff, ci sono dei riferimenti mitologici.
Chi è Niccolò Minato, cioè il librettista del nostro Serse?
Chi è lui? Veramente qui andiamo nel difficile, perché uno più sconosciuto di lui, anzi uno fa anche fatica a ricordarselo a memoria. Ho dovuto andarmelo a rivedere perché in effetti non me lo ricordavo perfettamente. Bergamasco, allora anche Bergamo è nel 600-700 in area veneta, e quindi quando parliamo di Bergamo è come se parlassimo di Venezia. Nasce a Bergamo, diamo le date visto che è sconosciuto, 1627, muore a Vienna 1698. Anche questo è interessante, lui passa metà della sua vita in territorio veneto e l'altra metà è a Vienna, quindi importante. A 40 anni Leopoldo I lo nomina poeta di corte. Sappiamo che per i librettisti italiani, uno su tutti, Lorenzo da Ponte, diventare poeti cesarei era l'ambizione finale di una carriera.
Queste vittorie umili augurano vittoria anche al mio amore.
Hai già vinto, mio cuore.
Talvolta cor di donna è più feroce, di barbaro spietato amor atroce.
Costui dall'amor mio cerca ritrarmi.
Angelica beltà non nutre crudeltà, non ha fierrezza.
E se l'avesse strano amor la spezza?
Oggi è da voi più grato ben sapere rammentarvi.
Scelerato!
L'amo! E più serene altre luci non
se mai.
Non voglio pensar d'altra beltà.
Vera fedeltà.
Forse il guardo gentil che mi piago dovrò cedere ad altri.
Come? A chi?
Forse sì.
Certo no.
Dirò liberi sensi a sponsali indecenti dell'esser vostro d'applicate.
Menti!
Che fate, oimè?
Chi parla colà?
Chi siete?
Forestieri, signor, di novità curiosa desio vagar ci fa.
A chi mentite die postui che teco?
A me, ma per discorso e non per sdegno.
Io dissi che...
Dissi che il vasto Eufrate...
Che l'amor che portate...
Ah, sia le genti vostre...
E degno!
Oh Dio, lascia parlare a me. E degno d'un sì grande a nobil re.
E d'amor che di genti e che di Eufrate... Sciocchi mi rassembrate!
E sempre vari oggetti, i diversi fantasmi, rendono i peregrin confusi detti.
Sire, lasciam costor! Come imponesti, sin che il mare dell'Asia passi a invadere l'Europa, a vicenda tra lor squadre d'armati, del no fingere battaglie. Tempo è già che venire qualche squadra dovrà. Signor, salite nelle sale a vedere.
Andiamo in quelle pugne feroci, feroci del guerriero ardore. Contemplerò la ferita d'amore.
Più crudo ferisce il piccolo acero.
Arriviamo nella prima scena del secondo atto in un momento esilarante, grazie al libretto.
Sì, meraviglioso. Tra l'altro, appunto, il Circe è stato fatto quest'estate al Festival di Martina Franca e aveva la regia di Leo Muscato. Io non sono una sersologa, nel senso che non ho visto tutte le edizioni del Circe possibili, ma quando ha Elviro travestito da Vendifiori canta a chi voler fiora de bella giardina, questo è l'incipit della sua aria, lui travestito da vendifiori perché in realtà deve trescare con le donne. Nel libretto ci sono dei momenti di puro dialetto, ma che sembra pugliese, Ora, Minato, abbiamo visto, era bergamasco, veneto, quindi secondo me qualche interpolazione del regista ci sarà stata. Però gustosissima, ecco, questo momento lo prendiamo come pretesto, come esempio, per dire che nei libretti dell'opera buffa molto spesso entra il dialetto. Entra la lingua del presente, la lingua del parlato, la lingua degli spettatori. Le opere buffe si potevano anche adattare a seconda del pubblico che c'era in sala, proprio perché il pubblico doveva essere coinvolto. Mentre in un'opera seria il pubblico doveva rimanere attonito, ammirato, incantato, nell'opera buffa il pubblico doveva partecipare, ridere, schiamazzare.
C'è una lista di elementi che fanno sì che noi ridiamo di fronte a questi libretti. Uno di questi elementi è stato appena citato, è la presenza del dialetto, ma c'è anche il travestimento. Da un lato il travestimento, dall'altro lato lo scambio di persone, no? Che ci fanno molto ridere.
Sì, è vero, perché fanno carnevale, no? In fondo, no? Cioè, si traveste a carnevale, l'opera buffa è una sorta di carnevalata. E poi vestirsi nei panni dell'altro implica anche prendere il ruolo, cioè pensiamo a Don Giovanni Leporello, no? Servo padrone che si scambiano da abito, lo fanno per utilità. Don Giovanni Scaltro lo fa in modo che venga bastonato il servo e non lui. Però in qualche modo, quando Leporello veste i panni di Don Giovanni, si sente per un attimo anche lui padrone, cioè col diritto di corteggiare le donne.
E nei libretti italiani che ci interessano c'è anche la presenza di scambi di genere?
Cioè uomini che cantano da donne, sì, o viceversa. Sì, sì, questa era un'eredità che veniva dall'opera seria, la si fa, sì. Sì, in genere sono appunto le serve che sono in realtà degli uomini. Il ruolo della serva era cantato con voce maschile di un uomo, quindi vestito da donna. Sì. Faceva ridere, beh, in effetti fa ridere ancora.
Speranze fermate si tosto fuggete, andava non siete speranze tradite. Voi dunque m'avete si poco pietate, speranze fermate, fermate. Voi dunque m'avete si poco pietate, speranze, speranze, fermate.
Non scoprire mia fe ch'io sono il viro.
Costui si ferma, oime!
Misero, sarei morto se del foglio che ho porto sapesse il re.
Che parla egli di re?
Ma credo carsamene nel donne e nell'arrene i pianti spargerà, e che per moglie al fine il re l'avrà.
Il re per moglie? Chi? A te che sento
Xerse però dovrebbe sposa di regio sangue e non vassalla, scegliere delle sue nozze al sommo onore.
Dunque io son schernita. Oh, traditore!
Ahimè, chi voler viola de bella giardina? Non vedo alcuno. Ti parmi aver udito a gridar, traditore.
Ma questi scherzi son del mio timore.
Smerse infino a mano. Franco cor mi trema.
Si tradisci la mia fe costante.
Amica, e fu il colto a chi voler fiorare bella giardina.
Lei finge altro linguaggio e messo le spiglia. Una parola o là.
Penso mira tu rimana.
Non vuol dir d'averlo detto prima.
Giacinta indiana.
Ferma, o là, dico a te.
Da mia, che cercar, voler fiora comprar.
No, ma senti, che ser si o mai sia sposa, mormora niente voci in questo dì. Vorrei saper
di chi star, e perché di mandar.
Via tor curioso e ciò ti basti.
Arrio date chi ti sta cita, signor, che starre vassallo aver figlia Romilda. Erre voler chi sta sposar e dir, se non sposar, morir, morir.
Ma di Romilda il seno arde il fuoco del re.
No, che fratello caver nome Arsamene.
E questo forse i dolor suoi mi scrive.
Ahimè, chi voler fiorare bella giardina?
Dimmi!
Non se per altro. Tulipata, gelsomina, chi voler fiorare bella giardina?
Speranze fuggite, fuggite, adesso che se fuggite, adesso che siete speranze tradite.
Arriva Crito.
A chi voler fiora? Ai tuoi nastri. Allà, fermo che lo veda.
E che star nastro, qua la sorte fiora. E mi conosce orora.
Nastro non sai che sia.
Star viola o narciso.
Ah ah, e uo.
farti domar. Addio, andar, andar.
Grazie ti rendo.
Ehi, van buon'ora.
Addio, sai che ne voglio far.
Vantarti più.
Voglio darla la mia vana vezzosa.
Ancor rosa d'amar. Addio, andar, andar.
Sarò del viver mio per tutti i giorni.
Che torni.
Io dal cielo amore che leggino all'ai che nudo tengai che vuoi dal mio piccolo vanta la fe scherzi col mio
E veniamo, come ultimo ascolto di oggi, a dei versi che ci interessano tantissimo. Sciocco è ben chi crede a femmina che del vento è lieve più. E qui c'è subito il cortocircuito con altre opere.
Sì, perché appunto le donne protagoniste dell'opera buffa, le donne dirimenti, nelle azioni, nei grandi finali dell'opera buffa, nelle loro mani c'è la risoluzione conclusiva, pensiamo a Nozze di Figaro, no? Che viene sciolto dalle donne, Ma poi c'è il commento maschile, sciocco e ben chi crede a femmina che del vento è lieve più, cioè le donne sono più lievi del vento.
Quindi?
E quindi la donna è mobile, no? Sì, qual piuma al vento, ma... Sì, ma in qualche modo anche il così fan tutte, quando Don Alfonso, vabbè poi ne parleremo più diffusamente, quando Don Alfonso dice ma che sciocchi questi due ragazzi a credere nella fedeltà, nel pensiero delle donne.
Chi te disse? Adelanta.
E che ti disse?
Ciò che v'ho detto già, caro mio nome è il re, che lui scrivendo sta.
E non saprà il terreno, il nemico a non porta d'ora di micro, forse ha Pluto in seno. Così ti disse,
così appunto,
come
avevo detto già,
era milda ma il re, a lui scrivendo fa, adelanta che il disse,
e la signore,
nell'Ircania la bella più fiera di Romilda inumana, qual mai si ritrovò, adelanta che il disse, non scherzò,
se non scherzo.
Sciocco e ben che crea femmina che del vento e neve più. Giro mutabile, pensiero instabile, pur senza fe non da merce. Stringe l'aura, l'onda semina, stringe l'aura, l'onda semina, chi li presta semi tu. Sciocco e ben che crea femmina che del vento
di ser sentire
non cerca di fuggir chi vuol morire.